Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Padre, e ci uniamo nella nostra preghiera, alla preghiera di Gesù. Tu hai rivelato tutti i tuoi segreti d'amore agli umili, ai piccoli, ai nascosti, ai sapienti. Ti ringraziamo perché questo è il tuo stile, il tuo modo di operare, e noi non cessiamo di stupirci di fronte a questo amore, a questa gratuità. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu ci hai rivelato questo, perché tu sei venuto a dirci che questo è lo stile del Padre. Ti lodiamo e ti benediciamo, perché di fronte alle nostre povertà non ti sei girato indietro, ma ti hai fatto diventare uno strumento di crescita, un'occasione per diventare più grandi, più forti, più veri. Tu sei veramente la luce gentile, non una luce forte, come dice il beato John Henry Newman, sei la luce gentile che attraverso il buio che ci circonda ci guidi, ci conduci, senza violenza, senza strattoni, senza imposizioni, è la luce dell'amore grande. Ti lodiamo e ti ringraziamo anche per il dono dello Spirito Santo, che è spirito di forza, di verità, di luce, ma anche di amore, di tenerezza, di bontà. Rendici consapevoli di questo dono. Spirito Santo, scendi in noi, trasformaci, rinnovaci, facci diventare persone nuove, persone rinnovate nel cuore, in profondità. O Maria, tu che sei colei che ci è stata data come madre, che continui a vivere accanto a noi, che non ci abbandoni mai a noi stessi, ma che ti prendi cura di noi, svelaci il segreto della tua freschezza e della tua novità, rendici capaci di servire con gioia il Signore e di vivere in pienezza i doni che Lui ci dona. Amen. E siamo arrivati al versetto 22 del nostro capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. E ieri abbiamo visto un po' la curiosità degli ateniesi, Gli ateniesi non stavano più nella pelle, ma chi è questo qui? È una cornacchia oppure no? È uno che svolazza qua e là, che va in giro a mettere insieme delle cose, è un buon, che è un chiacchierone sconclusionato che inganna la gente, oppure è qualcun altro? Allora Paolo si alza e gli chiedono, tutti gli ateniesi colari viventi non avevano alcun passatempo più gradito che sentir parlare e parlare, quindi e allora vogliono conoscere questa nuova dottrina, e vi dicevo che c'era questo equivoco, Gesù parlava di Cristo e di Anastasis e di risurrezione, e loro pensavano che Cristo era un Dio e Anastasis era la Dea compagna, uno e l'altro, i due dei. Allora, ecco qui, finalmente Paolo viene incontro ai loro desideri. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, l'Areopago abbiamo detto, quindi non è tanto che l'Areopago era la piazza, l'Areopago, teniamo presente, è invece quel consesso di nobili professori, potremmo dire questi grandi di Atene, quelli che contano, l'intelligenza, il consesso dei pensanti, si alzò e disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi, passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto ho trovato un altare con l'iscrizione al Dio ignoto. Vi avevo detto che gli ateniesi, siccome avevano talmente tanti dèi, dicevano: ma cosa facciamo adesso? E se ne avessimo dimenticato qualcuno, si sa mai, facciamone anche uno che non conosciamo, così sarà contento anche lui, non ci manderà né fulmini né maledizioni. Quello che voi adorate che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, che non dimora in templi costruiti dalle mani d'uomo. Vedete che San Paolo riprende un po' i temi, come dicevano gli epicurei, gli dei non dimorano ai templi, figurati, sono di lontano, no? E non si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, qui siamo allo stoicismo, anche qui, vedete che riprende i temi, però devo dire che io non sono mica uno sprovvisto come voi pensate, ho studiato anch'io, sono un po' anch'io la mia cultura, non sta lì a farla pesare, però fa vedere di conoscere almeno gli autori importanti dell'epoca. Essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro in ogni cosa. Egli creò da un solo, tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi, i confini dello spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo andando come a tentoni. Fate bene, è interessante, questo tema lo riprenderà nella lettera dei Romani, nell'uomo che con la sua intelligenza ci può arrivare, l'uomo un po' a tentoni però ci arriva, benché non sia lontano da ciascuno di noi, quindi un Dio che tu cerchi a tentoni ti verrà vicino. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, e qui sta citando, vedremo, Arato, uno dei poeti che venivano letti a quel tempo, quell'epoca. Poiché di lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento, alla pietra, che porti l'impronta dell'arte o dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Questo stile anche qui, stile è quello di Gesù, convertitevi, ravvedersi. Perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha disegnato, che egli ha designato, dandone a tutti prova, sicura col risuscitarlo dai morti. Ecco qui l'anastasis, che non è una dea, ma è una realtà. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero, ti sentiremo su questo un'altra volta. Dai, no? Sì, abbiamo capito abbastanza, siamo un po' fuori. Ricordate che siamo nel pieno platonismo, platonismo, cioè questa, e poi comunque la cultura greca, disistima assoluta di ciò che è fisico e stima assoluta di ciò che invece è spirituale, cioè questo dualismo greco tipico, per cui poi che importa non è il corpo tuo puoi anche usare male, tra l'altro importante lo spirito, capito? Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, tra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris, ancora una donna, e altri con loro. Ecco, Paolo dice agli ateniesi che li trova molto religiosi, ecco interessante, il versetto 22, voi siete molto religiosi, estremamente religiosi, quindi comincia a sottolineare il positivo, non dice siete veramente degli asini, perché con tutte queste statue, con questi dei non vi raccapezzate più. No, stima la loro religiosità. L'estrema religiosità non è un fatto di per sé positivo per Paolo, ma non è neanche disprezzabile. La parte iniziale, quella finale del discorso, si corrispondono, all'inizio si dice che adorano un Dio senza conoscerlo, alla fine si dice che questa ignoranza comporta una colpevolezza, per cui bisogna convertirsi. Vedete che riprende i due temi, all'inizio si chiama inclusione dal punto di vista letterario, aperta parentesi, chiusa parentesi, cioè prendo un tema, lo pongo all'inizio e alla fine lo riprendo. La struttura del discorso potremmo dire di tipo concentrico. Ci sono tre cose, dice Paolo, che Dio non è. Prima cosa, non abita templi. Prima cosa che Dio non è. Seconda cosa, non è servito da mani d'uomo, essendo lui che dà a tutti la vita, quindi non ha bisogno di te, non ha bisogno di che tu gli porti cibi perché li mangi, non ha bisogno di respirare il fumo delle vittime, come diceva il poema di Gilgamesh, quando finalmente Gilgamesh sbarca, il Noè babilonese, insomma, finalmente dopo il diluvio sbarca, eccetera, uccide delle vittime e tutti gli dei accorsero come mosche a respirare nella Roma, no? Qui c'è l'arrosto. E come è scritto così, fa ridere, perché è comico, siamo un poema molto antico, siamo grosso modo 2000 anni prima di Cristo, a cui ha attinto la Bibbia con la storia di Noè, ma se voi vedete proprio la differenza, vedete come nella Bibbia c'è una lettura molto spirituale, molto bella, mentre lì proprio grassa, un po'. È come prendere la favola di Cenerentola e confrontarla col Vangelo, perché sono due cose molto diverse, no? Ecco. Oppure i Vangeli apocrifi. Se volete amare i Vangeli canonici, leggete i Vangeli apocrifi e renderete conto come sono belli, perché poi sono i soliti disinformati che non hanno mai letto i Vangeli canonici, ma neanche gli apocrifi, e continuano a dire: ma sono Vangeli che la Chiesa ha nascosto e proibito. Non sono proibiti, non sono neanche nascosti. Apocrifi non vuol dire nascosti, vuol dire semplicemente fasulli, cioè sono stati costruiti dopo per riempire quei buchi che il Vangelo, per soddisfare la nostra curiosità, la nostra pia curiosità, capite? Il Vangelo non ci dice che numero di scarpe aveva Gesù e se era biondo con gli occhi azzurri, se San Giuseppe era gobbo bello, oppure se era gobbo oppure bello, se la Madonna era... Non si dice niente. Allora, noi siamo però incuriositi di queste cose. Allora, cosa ha fatto? Ha costruito queste leggende che pian piano si sono ingrossate e poi dopo, naturalmente, i più disinformati, tra cui il Codice da Vinci, che è un coacervo di stupidità e di imbecillità, mettetelo insieme tutto, poi è di incompetenza, perché quello che ha scritto Codice da Vinci, se avesse studiato la storia, certi errori un po' grossolani non li avrebbe fatti, ecco, almeno certi li avrebbe evitati, ma, però siccome non c'è più imbecille di chi si dà arie di sapere senza aver sapere tu di più, hai visto come competente, oh, ma la Chiesa ci ha ingannato da tante migliaia di anni, finalmente è arrivato uno intelligente che svela tutti i retroscena, allora capite, noi abbiamo sempre bisogno di una dietrologia, no? Il sospetto è stato inoculato da Satana al giorno del peccato originale e questo sospetto dentro lo abbiamo sempre, forse il Signore ci sta pregando. Guardate bene che questo è il primo sospetto, Dio ti ha detto che voi, che tu non devi toccare l'albero perché se no morirai, ti sta pregando, no, guarda che in realtà diventerai come Dio, comincerai a vedere, infatti si apriranno gli occhi, perché sembra un galantuomo il diavolo, ti dice sempre le mezze verità, perché alla fine è curioso, perché il testo del capitolo terzo della Genesi è un testo estremamente ironico, e si aprirono i loro occhi, cioè il diavolo ha promesso, gli si apriranno gli occhi, e si aprirono i loro occhi, e scoprirono di essere nudi, scoprirono qua a casa, cioè erano già nudi prima, non è che prima non lo erano, che ovviamente si sono trovati nudi, no, erano già nudi prima, soltanto che prima lo vivevano con serenità, dopo invece lo vivevano come una vergogna, una colpa, dire guarda che poverini siamo, oh, adesso hai visto, gli occhi si sono aperti, ma non perché hai capito il bene, ma perché, ahimè, hai scoperto che in questo stato sei lontano da Dio. E comunque, allora, Dio non è servito da mani di uomo, seconda cosa. Terza cosa, non è simile all'immagine d'oro e d'argento. Quindi sono le tre cose che Paolo dice. Egli, da un solo principio, ha creato tutte le razze umane. Guardate bene, per i greci questo non era mica ovvio, È un principio biblico questo, che è modernissimo. Una delle ultime scoperte l'ultima vuol dire degli ultimi 200-300 anni, che non esistono tante razze, c'è un'unica razza, l'uomo. I greci invece no, per i greci no, c'erano i dei, i semidei, i superuomini, gli uomini normali, poi erano divisi un po', pensate a Sparta, pensate un po' per tutti gli ateniesi, comunque, e poi c'erano oi barbaroi, c'erano oi ellenicoi, quelli che abitavano nell'Ellade, quelli che abitavano in Grecia, e poi c'erano gli altri invece venivano chiamati oi barbaroi, erano i barbari, cioè quelli che non avevano la cultura che abbiamo noi, le razze erano di questo tipo. Guardate persino per i cinesi, non è mica ovvio, o poi in Giappone, pensate all'India, la Bibbia è di una modernità incredibile, c'era arrivata prima, un'unica razza, l'uomo e la donna, non esistono altre razze, non esiste nemmeno un terzo sesso, però dei gay, no? Esistono due sessi, due, sono solo due, ci si rifà solo a quello. E quindi ha creato tutte le razze umane per far abitare la terra perché conoscessero Dio. Notate bene anche qui, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, letteralmente è stato tradotto, se mai possano toccarlo e trovarlo, cioè il toccarlo quando uno, cioè, sei cieco, siccome non lo vedi, allora cerchi di indovinare le forme, no? Oppure c'è buio e quindi toccando le cose capisci le forme, quindi se mai possono toccarlo. Ecco, il verbo andare a tentoni ritorna poi in Luca 24:39. A proposito del famoso capitolo del discepolo di Emmaus, poco prima, cioè poco dopo, quando Gesù appare, i discepoli ritornano e dice, invita i discepoli a toccarlo, quindi andare un po' a tentoni, tocca, sono proprio io. Nel discorso è inserita l'unica citazione del Nuovo Testamento proveniente da una fonte extrabiblica, vi dicevo, preso dal poeta Arato, di Fenomena, al capitolo 5, il libro 5, c'è questa frase. Non esistono nel Nuovo Testamento citazioni di fonti extrabibliche o di fonti profane. È l'unica citazione qui. Curiosità, quando mi sembra di essere il mio professore di greco, che quando ogni tanto ci faceva notare, scrivete in fondo, notiziola ghiotta. Ci dava le notiziole di otto delle parole nascosissime, non lo prendo oggi, vediamo quali notiziole di otto ci dà oggi. Allora, se Dio non abiti in tempi costruiti da mano d'uomo, l'avevamo già provato noi negli Atti degli Apostoli del capitolo 7, il discorso di Stefano, vi ricordate Stefano che dice, ma voi siete qui che adorate Dio nel Tempio, ma Dio distruggerà questo Tempio. E che i tempi erano stati quelli dell'ignoranza, noi l'avevamo già provato nel discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia, capitolo 14, lì in questo discorso Paolo dice finalmente i tempi dell'ignoranza sono finiti. Quindi Paolo riprende. Le altre citazioni di Paolo in questo discorso sono una specie di condensato, più o meno letterale, di tanti passi dell'Antico Testamento. Per esempio, non abita in templi fatti da uomini. Il primo libro dei Re, capitolo 8, versetto 27, tanto per dirvi che Paolo conosceva bene la Bibbia, quindi prendeva la scrittura senza citare, dice, come dice il libro dei Re? No, prendeva, tirava fuori, essendo un po' Sant'Antonio Abate, no? Il suo primo biografo, Sant'Atanasio, dice, aveva a tal punto assimilato la parola che la memoria aveva sostituito il libro. Io credo che questo dovrebbe essere la nostra vita cristiana, questo non è. Aveva a tal punto assimilato la parola che la memoria aveva sostituito il libro. Non so, tante volte abbiamo letto l'Antico e il Nuovo Testamento, una poesia. E poi abbiamo una citazione del Salmo 50, versetto 10. Non è servito da mani di uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Versetto 50, capitolo, Salmo 50 o 51, dipende un po', bisogna vedere le numerazioni. O ancora, Genesi 1,28, ha creato uno da uno tutti. E poi Deuteronomio 32, ha stabilito i tempi e i luoghi. Poi Salmo 145, poi Geremia 23, non è lontano da ciascuno. E poi Isaia 40:18, il divino non è simile a oggetto d'oro e d'argento. E poi ci sono ancora tre salmi, il salmo 9, il salmo 95 e il salmo 97, egli giudica il mondo con giustizia. Vedete che c'è proprio un condensato di scrittura, come se San Paolo, senza dirlo, facesse la legge divina, iniziasse a dire, a presentare la scrittura. Quindi il discorso di Paolo in qualche modo è una specie di riassunto di affermazioni fondamentali del patrimonio biblico, anche se non parla mai di Israele o della Torah, perché sapeva che parlare di Israele voleva dire mettere le mani in un ginepraio, poi sicuramente sarebbe stato cacciato via prima del tempo, dopo lo cacceranno lo stesso, però perlomeno non cita, cioè usa la sapienza di Israele ma senza citarla. È chiaro che Paolo cerca un punto di aggancio con questi filosofi, non canonizza filosofie o religioni pagane, ma non vuole neanche che tutto sia visto in senso negativo. Parte dalla realtà della gente dall'Areopago, siete molto religiosi, ma con chiarezza arriva a definire che la religione e le filosofie pagane, apparentemente innocue, in realtà sono state finora tollerate da Dio e contengono aspetti negativi da cui è urgente distaccarsi. Quindi vedete che Paolo usa la carità ma nella verità. Non dice siete dei cretini che non capite niente, dice siete molto religiosi, ma attenzione siete anche nell'errore. Non esiste verità senza carità, non esiste carità senza verità, occorre che tutte e due vadano insieme. Perché la verità senza la carità irrigidisce, fa diventare duri, la carità senza la verità ammollisce. Occorrono tutte e due le cose. Lo ricordo sempre, Santo Donato d'Asso, che era un maestro di catechismo e saggezza, diceva la verità è come il pane duro, ti spacca i denti, ti rovina la bocca, lui non aveva denti, ti rovina tutte le gengive, la carità invece è come il latte, è buono ma non nutre da solo, però se tu prendi la verità, il pane duro, lo infligge nel latte, diventa morbido e tutte e due diventano, è carità e verità insieme. Le verità principali che Paolo annuncia sono quelle della religione giudaica, monoteismo, cose semplici, monoteismo, creazione voluta da Dio, stoltezza nel voler ridurre Dio a una realtà manipolabile dall'uomo, e tutto ciò non era nuovo agli stoici, ve lo dicevo, infatti Zenone, Seneca condannavano i rituali dei templi, Platone ne aveva già fatto accenno, così come anche Aristofane prendeva via le sue commedie, metteva tutto in burletta, Aristofane, poi Euripide, guardate le tragedie di Euripide, questi dei lontani, questa inutilità, questo disinteresse degli dei di fronte al male dell'uomo, no? Questi eroi solitari di Euripide, questo cielo muto, questi dei che hanno altro a cui pensare. La vera religione non è fondata sul bisogno di Dio, che necessita del servizio dell'uomo, della sua liturgia, ma al contrario è Dio che ha dato la vita a tutti gli uomini, ha dato tutto agli uomini perché abitino la terra, perché entrino in relazione con Lui. La ricerca di Dio da parte dell'uomo è come la ricerca di un cieco, abbiamo visto, e Paolo ha la fiducia, Paolo sembra qui dire che ha fiducia in questa ricerca, sebbene non sia fuori dalla volontà di Dio. La ricerca non è difficoltosa, perché Dio non è lontano, quindi vai a sentoni, lui c'è, sei un po' cieco, però ci arrivi. Anzi, Dio è così vicino che in lui ci muoviamo e siamo. Qui questa frase potrebbe sembrare un'affermazione panteistica, ma Paolo subito dopo parla di un Dio personale che governa la storia, non è questo caos primordiale, questo caso che muove il fatto, no, non è qualcosa di cieco, non è un Dio panteista, ma è un Dio personale che governa la storia, chiama tutti gli uomini a convertirsi, che non può essere confuso con immagini d'oro e d'argento, anzi se qualcuno immagina Dio, se qualcuno è veramente immagine di Dio, ricordiamo questo è l'uomo. Perché noi siamo sulla stirpe, noi siamo l'immagine di Dio, non l'oro, non l'argento. Per questo sono aberranti tutte le immagini che pretendono di presentare Dio. Come ad Antiochia di Pisidia, Paolo sottolinea la benevolenza di Dio. questo Dio che ha impiegato la sua benevolenza, che ha permesso all'uomo di procedere a casaccio della vita religiosa, adesso però risuona l'invito. No, finora siete andati a casaccio, finora avete fatto flop, avete tentato e non avete capito, adesso è ora di convertirsi. E quindi l'appello alla conversione non è una novità, ricordate che risuonava già in Israele, Giovanni Battista, dai profeti, prima ancora. Ed è urgente perché Dio sta per giudicare il mondo. Cioè, che come dice Paolo, siamo agli ultimi tempi della storia. Cioè, non vuol dire che siamo alla fine del mondo, siamo attenti. Essere agli ultimi tempi della storia vuol dire sono i tempi decisivi, perché dopo questi tempi non ce ne saranno più. Cioè, non è che ci saranno altre svolte in cui arriveremo a riaggiustare le cose, no. Gesù è l'ultima parola del Padre, non ce ne saranno altre parole. È il verbo definitivo, è la parola definitiva. Se tu ne aspetti un'altra non arriverà, è inutile pensare a un altro mondo, no. Quindi non andate a cercare altre rivelazioni, questa è l'ultima, ve la sto portando io. Ora, questo giudizio del mondo avverrà attraverso un uomo accreditato fra tutti per mezzo della risurrezione. E questo è lo scoglio insormontabile per la cultura pagana, anche se è una cultura religiosa, però questo scoglio insormontabile. Qui siamo al cuore del messaggio cristiano, al cuore del cherigma, la risurrezione di Gesù. Notate bene che non è mica ovvio per oggi, guardate, sondaggi, gente interrogata, giovani, usciti dalla chiesa, fuori di chiesa, cosa ne pensa della risurrezione? Guardate che il 30% ci crede e il 70% no. Gli adulti interrogati, il 20% dice sì, gli altri dicono è una leggenda. Allora, capite che siamo al cuore del Kerima, cioè non siamo mica da tene, eh? Siamo nell'Europa cristiana. Mi ricordo il Cardinal Bischi che teneva un corso sulla cristologia per i laici, eccetera. A un certo punto dice, Gesù è risorto, Gesù è veramente risorto, una signora tra l'altro dice, ma vuol dire allora che... Ah sì signore, è proprio vivo, come lei? Oh, mamma mia, bisogna che vado a casa e viso mio marito. E glielo dica signora, perché per me è una cosa incredibile. Capite? Uno che ha 50 anni scopre che Gesù è veramente risorto. Ma questo è il cuore del Kerima cristiano. Se no siamo alle leggende, capite? Siamo un'altra cosa, siamo al Signore degli Anelli. O ad altre cose, che pure sono dei romanzi, ma... Vado a mandare la gente, io ho fatto un test dalla nostra parrocchia, così senza dire, ma tu cosa dici? Sarà vero che Gesù è risorto? E poi andiamo a dire, credo nella risurrezione dei morti, no? Ah, capite anche che faccia tosta che abbiamo, no? Siamo un po', però siamo qui, E in Atti 17.3 si sottolineava come lo scandalo per i giudei fosse che il Messia doveva morire. Quindi i giudei non possono ammettere che il Messia deve morire. Quando sento, ma il Messia deve essere eterno, non può morire. La morte è uno scacco. Per i pagani invece lo scandalo è un altro, è la risurrezione. Non è che il Messia deve morire. È opposto. Cioè, che cos'è la risurrezione? È la salvezza integrale dell'uomo. Per i greci no. L'uomo si salva solo dalla parte spirituale, cioè la parte fisica, che importa. Quando muore puzza. E poi l'uomo è imperfetto. Ricordate anche, non solo l'idealismo greco, ma pensate anche all'idealismo, il neo-idealismo e il neo-idealismo di Croce, per esempio, o Gentile, che diceva siamo così limitati che dovremmo vergognarci dei nostri limiti, diceva Gentile, che dovremmo costruire anche dei gabinetti per pensare. Perché quando io mi metto a pensare... Sicuramente sto esprimendo il mio limite. Se io fossi Dio non avrei bisogno di pensare perché sono pensiero. E quindi come ho vergogna quando devo fare alcuni bisogni corporali per cui sono i gabinetti, dovrei costruire anche i gabinetti per pensare, perché anche lì esprimo tutta la mia vergogna. Non resta come. Quindi siamo a questi livelli ancora, no? Cioè siamo ancora ai tempi di San Paolo. Però ne vedete che i cicli e i ricicli si riprendono, è interessante la storia della filosofia perché alla fine tutte le posizioni, sia le eresie, sia i filoni, eccetera. C'era Umberto Eco, scusate, Vittorio Messori, che era un po' discutibile magari l'espressione, però l'espressione è anche efficace. Diceva che le posizioni eretiche sono come le posizioni erotiche, non cambiano mai. Ecco, è un po' pesante l'espressione, però dice più o meno la stessa cosa. Dice veramente che siamo sempre lì, sono gira e rigira, le cose sono quelle, no? Non c'è molta varietà, vuol dire che l'uomo nel suo pensare gira e ritorna sempre in giro e ritorna sempre ai stessi punti. Ed ecco allora la reazione è 17:32, lo deridevano. Questo verbo l'abbiamo incontrato già in Atti 2:13, ve lo ricordate? La derisione per il discorso che gli apostoli fanno il giorno di Pentecoste. Siete ciucchi, siete ubriachi. Li deridevano. Per Luca dunque, giudei e pagani, chi per un motivo, chi per un altro, di fronte all'annuncio della buona notizia hanno la stessa reazione, cioè la derisione. Abbiamo una bella prospettiva, no? Come cristiani. Quindi, sia da una parte che dall'altra. C'è una sorprendente unità nel non accogliere questa buona notizia. Per questo Paolo a Corinto dirà che Cristo crocifisso è scandalo e follia. Scandalo per i giudei, follia per i pagani. Il giudei non può morire, per i pagani non può risorgere. Diciamo lì, allora, come lo mettiamo? Come facciamo a mettere d'accordo questi opposti? Vediamo. Sto tirando tardi, ma ecco, vorrei focalizzare allora semplicemente alcuni punti decisivi di questo importante discorso di Paolo all'Areopago, perché purtroppo sono stati scritti i fiumi d'inchiostro, no? Sono stati fatti scorrere i fiumi d'inchiostro su questo eventuale flop di Paolo che dice basta, non userò più un linguaggio sapiente, che non c'entra niente con questo. Ecco, intanto Paolo non indulge verso la pratica religiosa dei pagani, il culto degli idoli non ha niente di autentico, non dice ma veramente, no, niente, non è onorare Dio in modo implicito, no, anzi in qualche modo lo offende, necessita di conversione, questa è la prima cosa chiara, non dice ma veramente piuttosto che niente onorate gli idoli, no, cioè, capite qui è un vero modo per rapportarci anche alle altre religioni, perché noi spesso abbiamo questa sorta di pudore o senso di inferiorità. Io credo, mi domando sempre che cosa scatta nella testa di certi cristiani che dal cristianesimo passano al buddismo. Santo cielo, ma se conosci il cristianesimo cos'è passare di là? Perché tutto quello che trovi nel buddismo comunque c'è e ce n'è di più. Il cristianesimo, che bisogna di andare probabilmente perché non conosci bene quello che hai. Tanta gente che passa al buddismo, all'induismo, ancora peggio, con tutte le reincarnazioni possibili che ci sono. Guardate che sembra più diffusa questa storia della reincarnazione, perché dietro ci sta una logica che è imperversa nel nostro mondo. Perché la reincarnazione nega una delle colonne basilari della nostra fede, che è la gratuità della salvezza. La salvezza è un dono gratuito che Dio ti fa e tu non devi pagarla in nessuna maniera. Ti viene dato tutto gratis e in anticipo. Non che sarai bravo io ti darò, no. Dietro invece ci sta questa idea, capite? La nostra idea che è normale, Noi non sappiamo più dire grazie. Immaginate Natale, ricevete un regalo. Lo soppeso e dico, questo qui varrà 30 euro, dunque ti farò un regalo da 35, così mi sdebito, no? Siamo pari, non voglio vedere debiti con nessuno, eh? Non esiste la gratuità, Dobbiamo sempre da restituire perché almeno tengo le distanze, cioè non vogliamo coinvolgerci, ricordate che è una delle paure che l'amore mi coinvolge, ricordate che lo dicevo, l'opposto dell'amore non è l'odio, ma è la paura. Perché se tu odi qualcuno in qualche maniera esiste comunque per te, almeno a livello negativo perché lo odi. La paura invece di prendere le distanze, alla fine rischi di ignorare l'altro. La paura di coinvolgerti, la paura di creare legami, la paura. E allora capite, e cos'è la reincarnazione? Io ho sbagliato in questa vita, dunque ne ho un'altra, poi un'altra, poi un'altra, un'altra, mi incarno mille volte, alla fine ho pagato il mio debito e arrivo così dal Signore e dico: Signore, tac, ho pagato tutto, quindi ho diritto al paradiso. Capite? La salvezza come diritto e non come dono. Quanto di più contrario c'è il cristianesimo. Per cui è intollerabile, eh? Cioè, guardate che molta gente, ma lei crede alla reincarnazione? Sì, sì, normale, molto diffuso questo. E non c'è nulla che sia più anticristiano, contrario alla nostra fede. Se io quando parlo anche ai preti lo dico, guardate che c'è una chiara superficialità in tanti preti, forse non si rendono conto che teologicamente questa cosa qui ha una profondità, è importante, cioè non può non dire queste cose, ma sì, ma è importante, ma sono gente buona, viene in chiesa, ma capite che questo rende nulla il sacrificio e l'offerta di Cristo, che è gratuita, è per tutti. Tu non devi fare niente, non devi pagarlo. L'ho pagato con le mie 100 vite, mi sono incarnato nel gatto, nel cane, poi finalmente arrivo al paradiso, ho diritto al paradiso. Cioè l'ho pagato, come ho diritto alla pensione perché ho pagato i bollini, ho diritto, cioè siamo nella società dei diritti e non comprendiamo più la gratuità. Questo è grave, però c'è purtroppo una delle cose che dovremmo con chiarezza dire anche noi cristiani. Quindi Paolo ha il coraggio di dire che gli idoli, ma piuttosto che credere in niente è meglio credere in qualcosa, no, gli idoli comunque sono fasulli, quindi questa situazione necessita di conversione, lo dice chiaro. Seconda cosa, secondo punto decisivo che mi sembra, Paolo non pensa nemmeno che sulla base dei ragionamenti filosofici si possa entrare in una dimensione di fede. E nemmeno che il panteismo sia integrabile con il monoteismo. No, no, non pensa questo, no, no, assolutamente no. Non dice, ma sì, va, però... No, no. Terza cosa, gli uomini possono arrivare a comprendere che c'è un Dio ignoto, anche se in maniera molto ambigua, perché? Ma perché gli innalzano idoli per paura che non onorando alcuni dei possano incorrere nella loro maledizione. Tuttavia, il riconoscimento che di Dio non è tutto conosciuto può costituire un punto di inizio, quindi ecco il punto di inizio. Paolo dice, ok, va bene, puoi arrivare a comprendere Dio se tu cominci ad ammettere che forse non lo conosci. Questo è il punto di partenza. Per questo che i profeti non si scagliano mai contro l'ateismo, ma contro l'idolatria. L'ateismo non è mai un problema, perché l'ateo è una persona pensante, è una persona che va a tentoni, che sta cercando qualcosa che di Dio non conosce. Prima o poi ci arriverà, e poi siamo sempre noi passiamo dall'ateismo alla fede, alla fede all'ateismo. La nostra vita è questo sballottarsi dall'uno all'altro. Il vero problema non è l'ateismo, ma è l'idolatria. I profeti si scagliano contro l'idolatria. Anche Geremia è un po' ateo, no? Tutto l'ateismo di Giobbe, pensate. Ma non fa problema, assolutamente no. Il vero problema sono gli idoli, perché gli idoli ti danno la sicurezza, perché gli idoli non ti impediscono di pensare, perché gli idoli ti rimbambiscono. Ti crea dipendenza. Ho dato la famosa canzone di Annacci, la televisione va dalla posta ad un leon, ma te addormenta men cuion, avanti. Questo proprio. Ancora, terzo punto, quarto punto, Paolo dialoga con i pagani. Non dice, piuttosto che parlare con voi, meglio parlare con l'asino, vado a casa, non perdo tempo, no. Paolo dialoga con i pagani, perché l'annuncio va portato a tutti, e in termini che siano i più accettabili possibili. Assomiglia un po' alla cattedra dei credenti, no? Che il Cardinal Martini, non credenti, che il Cardinal Martini ha messo in piedi. Oppure quello che ha tentato di fare Ravasi a Parigi, no? Un po'. Ecco, nonostante Paolo si sforzi di presentare i termini principali della fede di Israele, e ne ripropone un po' l'essenziale, spogliata dai riferimenti della storia di Israele, c'è però da operare un salto di qualità. San Paolo parla di metanoia, di conversione. Quindi l'annuncio va portato ai pagani, va portato a tutti, con termini che siano condivisibili, accettabili, cioè devo rendere il mio linguaggio comprensibile e accettabile anche a loro. Non posso dire o lo capisci se no arrangiati, no, dobbiamo imparare a parlare in modo che l'altro comprenda. Purtroppo c'è questo il grande disagio, di incomprensibilità di certi linguaggi. Quando io ascolto certe prediche, magari so, mi trovo e vado in chiesa e così, anche di domenica spesso mi capita di essere fuori, poi curiosità vado a vedere la chiesa, c'è la messa, mi fermo, ascolto la predica, non perché io voglia predicare i miei confratelli o altro, ma assolutamente no, ma normalmente io mi pongo con questo atteggiamento, mi domando, sono qui in mezzo alla gente, io sono prete, ho una certa cultura teologica, un certo linguaggio che il linguaggio del teologhese, chiamiamolo così, o il catechismo, del catechismo, ma vorrei capire che cosa passa nella gente che ascolta questo linguaggio. Parla di grazia, ma sarà la sorella della Costanza. Ah, Maria Grazia, viene fino di calmo, grazia. Si parla di la vita eterna, ah sì, l'eterno riposo della Signore, la vita eterna, la vita definitiva, cioè, capite? Allora, probabilmente bisogna cambiare il modo di dire queste cose. Cos'è la grazia? È la vita di Dio in te, è questa pienezza di amore che Lui riversa nel tuo cuore e che ti rende pieno, contento, umanamente riuscito, anche se hai tanti problemi, ma c'è Lui che ti riempie, capite? È lo Spirito Santo. Allora quando cominciavo a dire, io mi ricordo, parlando a Litis, ai miei alunni, io cominciavo a dire, ragazzi oggi parliamo della salvezza. Mi ricordo un alunno che al formaggio diceva, ma io sto mica negando, mica bisogna di salvare, chi mi salva? Allora, il mio discorso era questo, ma tu vuoi essere felice? Guarda che Gesù viene a insegnarti la strada per essere felice, vuoi essere felice? Poi dicevo ai ragazzi, alzi la mano chi non vuole essere felice? Nessuno alzava la mano, allora, oh, qui questo mi interessa, capite? Cosa vuol dire essere felice? Vuol dire trovare il senso di quello che stai vivendo. Allora, è qui che dobbiamo trovare qual è il contatto con la cosiddetta cultura, anche laica, il linguaggio. Spesso noi abbiamo delle cose meravigliose da dire, ma abbiamo una carta che fa apparire nel regalo schifo. È solo la carta. Allora, comincia a cambiargli la carta. Io chiamo la carta è il linguaggio. Il contenuto è molto bello. Spesso invece gli altri hanno una buona carta e dentro c'è nulla. Allora, mi fa passare la carta insieme al regalo, capite? E la carta aiuta, capite? E lì il nostro linguaggio nuovo, senza cadere nel banale, perché poi si va a venire nella banalità, i fluidi, il sentirsi bene, chi va bene nel quel filone sentimentale, non so come chiamarlo, 100, 200, 300, 400, no? Per cui uno vive queste cose qui che sono l'emozionalità pura, che non ha niente a che vedere con il cristianesimo. Si cade nella banalizzazione, nel sacrocuorismo e queste cose qui, io le chiamo così, insomma, ci intendiamo cosa volete dire, no? La dottrinatezza di una cosa che non è fede, ma è semplicemente ricerca della commozione interiore, ma come sono stato bene, ma no, il cristianesimo non è mica lo sta bene, ma il bene che è un'altra cosa, sta bene al New Age, è il cristianesimo. Qui ho sentito delle cose positive, positive, negative, sono mica facendo l'algebra qui, un'altra cosa. Scusate la mia franchezza perché sono un po'. Su queste cose sono molto inviperito perché mamma mia, trasformiamo il cristianesimo in una polentina calda da mettere sul petto quando è la tosse, ma è mica questo. Dicevo allora un'altra cosa, quindi siamo a che punto non so più, 1, 2, 3, 4, abbiamo già detto 4, quindi in termini del quinto punto, il confronto con la religiosità naturale e la riflessione filosofica permette a Paolo di arricchire il patrimonio culturale della comunità cristiana, presentando Dio in un modo molto bello. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi Paolo ha il coraggio di confrontarsi col patrimonio culturale, con i poeti, con quello che viene scritto ai suoi tempi, lo confronta e prende ciò che c'è di buono, capite? E qui viene in mente ciò che dice Gesù, lo scriba, divenuto discepolo del regno, è come l'uomo saggio che tira fuori dal suo buon tesoro cose antiche e cose nuove, cioè tiri fuori le cose belle e sai valutare, leggi anche gli altri, non dici questo qui sono tutti all'indice, no, sono delle perle che tu puoi tirare fuori e usare, sono belle. Un giudeo tutto preoccupato di salvaguardare la trascendenza di Dio non avrebbe mai osato dire questo, dire che in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, no? Questo dialogo con la cultura pagana è dunque fruttuoso, è arricchente, bisogna avere il coraggio di questo dialogo con la cultura pagana, che però non è confusione, è scegliere, vedere ciò che è buono e apprezzarlo e dire no, questo non posso condividerlo, ma questa è onestà, carità e verità, come sempre. Un ultimo punto, quello che con i pagani è un dialogo difficile, ma che non ottiene un grande successo, anche se alcune persone aderiranno a Gesù e diventeranno punti di riferimento per la comunità cristiana del Mediterraneo, Dionigi l'Areopagita, Dionigi membro dell'Areopago. La reazione del gruppo nel suo insieme però è scetticismo, e lo scoglio è la risurrezione, e qui non si scende a compromessi. Allora Paolo dice, scusate, venite indietro, ho sbagliato, ho fatto un passo falso. No, bisognava arrivare lì e si sa che quando tu arrivi lì l'altro magari dice ma no. Comprendiamo quindi che la morte e la risurrezione di Gesù sono i due punti che costituiscono lo specifico dell'annunzio cristiano. Su tutto possiamo discutere, ma su questi due no. Morte e risurrezione di Gesù. La croce è l'ostacolo per un giudeo e l'ostacolo per i pagani è che Gesù non sia solo il fondatore di una scuola religiosa filosofica, ma che sia il Dio vivente. Questo è il grande ostacolo, che lui è ancora vivo, che è qui. Che non che sia stato il primo socialista, come dicevano con stupidità certi miei alunni del serale quando ero sul Sesto San Giovanni. Oh, ma Gesù Cristo sì, sia stato il primo socialista. No, figura, magari dicevo che è una parolaccia, ma... D'altra parte, stando alle indagini della sociologia religiosa, come vi dicevo, anche fra i cattolici praticanti risulta che molti non credono sul serio nella risurrezione dei morti e o confondono, anche peggio, la risurrezione con la reincarnazione, un altro bel pasticcio, con tutto quello che c'è dietro. E allora ecco due interrogativi che dovremmo, penso, far risuonare nel nostro cuore. Un primo interrogativo, accettiamo davvero che il nostro Signore sia un perdente? Uno che è morto sul serio, il problema, è un perdente. Che vuol dire che se io accetto la sua morte, imparo ad accettare anche la mia morte, cioè i miei fallimenti. Una seconda domanda fondamentale che possiamo fare, crediamo che Gesù sia un uomo veramente vivente, ed è un personaggio del passato, che lui è qui, che è vivo, che è accanto a me, che cammina con me, è come quella signora di cui parlava il cardinal Bifi, no? Cosa mi dice? Lo bacano, dico subito mio marito. E usciva la signora, glielo dica, è importante. E che non è un tipo del passato, uno che appartiene al mondo del mito. Ecco, io penso che non basta essere moralmente corretti, virtuosi, credere in Dio creatore e aver colto alcune parti del Vangelo per essere discepoli di Gesù. Ci vuole uno di più, eh? C'è un guado da passare ancora. Beh, chiediamo al Signore che ci aiuti in questo. Penso questo capitolo 17, questo discorso di Paolo, magari una mano ce la può dare.